vano ti rendono il loro culto, insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, diceva loro ancora. Come sapete bene, annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. E gli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina? Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, lasciva, sguardo invidioso, calunnia, superbia, scontento. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano il cuore. Vogliamo dire intanto
secolo. E oggi abbiamo di fronte un brano che ci dà l'insegnamento che Gesù stesso offre su questo tema. Ora, il Nuovo Testamento è realmente pieno di contenuti che hanno a che fare con la santità. Si parla anche quando non si usa il termine santo, ma in tutto l'intero Testamento, tutta la Bibbia, ha un'attenzione verso ciò che è impuro o verso ciò che è puro. Ma in qualche modo i primi discepoli stessi dovevano sviluppare un'attitudine, un atteggiamento che era quello della santità, del vivere in purità, in modo puro la vita di ogni giorno. Ed era una domanda così centrale che nei primi secoli c'erano alcune reazioni speciali a questo tema. Ad esempio c'era un gruppo che si chiamavano gli Esseni. Gli Esseni, quello che facevano erano così, il mondo attorno a noi è completamente impuro e corrotto, quello che noi dobbiamo fare è uscire dalla società e vivere in gruppi corrotti in modo da non avere contatti con loro. Non c'era un rifiuto del mondo, ma è una, come dire, per far sì che si evitasse la contaminazione. Questa era una prima reazione, c'era un bisogno di essere puro a cui si rispondeva con la tutela del mondo. C'era anche un altro modo, però, che non era così passivo, c'era un modo attivo. Ad esempio, non c'erano solo gli Esseni del primo secolo, c'era un altro. vedeva la sua circostanza, le sue circostanze, e diceva, guarda, nella nostra, ciò che ci rende impuri è questa oppressione dell'impero. Per cui un modo per reagire, per ricercare ciò che puro qual era, impegnarsi affinché queste persone se ne andassero, l'impegno sociale o politico o militare, era una risposta a un'esigenza, a un bisogno di impunità, di coerenza, di congruenza. C'erano alla fine, no, proprio per gestire questo fortissimo bisogno di essere puro, di essere a posto, c'era anche un gruppo, il gruppo di cui si parla in questo brano. Il gruppo di cui si parla in questo brano è il gruppo dei farisei. Chi sono questi farisei? Beh, sono persone che credono nella Bibbia, che credono nella legge di Dio, ma credono talmente tanto nella legge di Dio che hanno sviluppato, accanto alla legge di Dio, un apparato di tradizioni, un apparato di regole, che in qualche modo filtravano quelli che erano i contenuti della legge di Dio. Quindi per un fariseo, affinché tu potessi essere gradito al Signore, affinché tu potessi essere puro davanti al Signore, dovevi sviluppare un comportamento religioso, dovevi rispettare attentamente alcune regole, alcune procedure. Quali erano queste procedure che bisognava considerare o rispettare in modo molto forte? Beh, la prima era quella del sabato. Il fariseo doveva rispettare il giorno del Signore. Esodo 28, il Signore in 6 giorni ha creato il mondo, il 7° giorno si è riposato, quindi anche tu onorerai il giorno del Signore. Ma non solo questo, c'era anche il Tempio. Un uomo che era, come dire, qualcuno che apparteneva a questo gruppo, aveva una estrema, grande considerazione delle funzioni e della costruzione, del fatto che ci fosse un tempio con le sue attività. Quindi cosa bisognava fare? Bisognava partecipare al tempio in modo puro. E guai se tu non potevi partecipare alle attività del tempio, era appunto un segno di impurità. E poi c'erano circa 350 regole che loro avevano sviluppato, che avevano a che fare con un settore specifico della vita quotidiana. Sapete qual era il settore specifico della vita quotidiana? Era quello della tavola, no? Del pasto. No? Il pasto, visto come il mangiare assieme, era considerato come qualcosa di estremamente importante, di estremamente intimo. Era un luogo talmente intimo che nel mangiare assieme agli altri tu potevi essere facilmente contaminato dagli altri. E a questo punto, non guardate la distanza culturale, cioè, e a questo punto bisognava sviluppare quindi delle procedure che in qualche modo ti davano protezione da questa corruzione, da questa impurità che poteva avvenire attraverso gli altri. Quindi c'erano delle regole per stare a tavola, ma queste regole per stare a tavola non erano, come succede da noi, come dire, consigli di Galateo. Non erano norme di quel tipo, erano principi importanti. Tu volevi essere puro, dovevi fare alcune cose. E sono le cose che ci dice il testo. Dovevi lavarti, continuare a fare in modo che l'amaglio fosse una immagine chiara di cosa significava essere puro. Quindi c'era un bisogno molto, molto forte di essere puro. Queste regole si trovano anche nell'antico patto, nell'Antico Testamento, le abbiamo viste altre volte. Bisognava osservare attentamente questi principi. Guardate Marco 7, versetto 3 e 4, guardate un po' le regole che ci descrive qua. Poiché i farisei, tutti i giudei, non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano in piazza non mangiano senza essersi lavati, per fare riferimento tutto a questo ciclo, queste procedure che dovevano essere rispettate in modo accurato. Versetto 5. Non secondo la legge di Dio, secondo la tradizione degli antichi. Allora c'era un po' il clima era questo, noi forse lo abbiamo perso un po', ma non così perso. Tu tocchi un animale morto per strada perché cammini e incontri che è qualcosa di impuro, di sporco, beh, diventi immediatamente impuro. Sei un'infezione alla pelle, per un'allergia, per qualunque cosa, immediatamente sei considerato impuro. Tu vieni a contatto con la muffa, sei immediatamente impuro. Tu hai, come dire, hai una relazione non corretta, anche qua, sei impuro. Cioè, mangi la carne di un animale impuro, diventi anche tu impuro. Ora, l'impuro non era soltanto una categoria soggettiva, no, esistenziale. Essere impuro significava qualcosa di molto, molto chiaro. Tu eri macchia, e questa macchia implicava come conseguenza diretta, immediata, una cosa: tu non puoi partecipare alla vita. Tu non puoi più partecipare alla vita del Tempio. Tu non puoi più essere parte, cioè, poiché il Tempio era al centro della comunità, tu eri escluso dalla vita della comunità. Essere impuro significa essere un outsider. Significa essere messo direttamente ai margini di quel mondo. Significa essere targettato o targato o considerato come persona che non vale niente. Fino a quanto quello stato di impurità c'è. Immaginate il malessere, immaginate il coinvolgimento di chi era coinvolto in questa direzione. Beh, non è che oggi sia molto vario, non è che cambi molto anche oggi. Pensate un po', perché le persone, ad esempio in questo periodo dell'anno, no, molti, c'è una grande fascia del cristianesimo stesso che trascorre questo tempo, diciamo, con la vita digitale, no? Si coltivano queste procedure del digiuno, no? Perché le persone coltivano il digiuno? Non sto dicendo che sia corretto oppure no, ma il punto perché lo fanno è proprio questo, perché io non mangio, non mi nutro per un periodo, perché in quel periodo voglio sviluppare una fame per Dio. No? Io sento che c'è qualcosa che non va nella mia vita e in questo modo voglio in qualche modo mettermi a posto con Dio. Perché molti, non qui da noi, ma in molte chiese sono, grazie a questo, che quando si prega le persone si inginocchiano. E l'inginocchiamento non è soltanto una cosa simbolica e fisica. Perché succede questo? Perché in questo modo tu segnali che davanti alla presenza di Dio ti vuoi essere umile, vuoi coltivare la virtù dell'umiltà. Ci sono delle regole che in qualche modo possono a volte essere un incoraggiamento, altre volte possono diventare quindi facilmente una gabbia. Ma soprattutto, cosa facciamo quando abbiamo un appuntamento in corso? Non possiamo noi stessi attivamente coinvolti a cercare una certa comunità. Immagina un appuntamento, il primo che hai avuto con la tua ragazza, quanto tempo è passato, no? In bagno, alla larga, in giro, profumato. Ma non è un'esigenza di essere a posto verso l'altro. È la stessa cosa. Però c'è una critica. Tutto questo non vale, cioè non è così automatico. Guardate il versetto 6, dal versetto 6 al versetto 13 cosa succede. Dal versetto 6 al versetto 13, Marco 7, c'è il brano che viene riportato in un verso in Isaia, capitolo 29. Isaia 29 dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnano dottrine che sono precetti, cioè regole umane. Cosa succede qua? Beh, quello che sta dicendo il brano è proprio questo, che se noi ci concentriamo su queste procedure, la nostra adorazione può essere vana. Cosa significa vana? Inutile. Cioè, se noi ci concentriamo sulla forma e non sulla sostanza, facilmente si arriva a questa situazione. Due, perché si arriva a questa situazione? Versetto 8, versetto 13, perché in questo modo sviluppiamo una religiosità che è centrata sull'uomo. Guardate un po', no? Avendo tralasciato il comandamento di Dio, cioè io evito la legge di Dio, e invece per rispettare, per onorare la tradizione degli uomini. Cioè, in pratica, quanto le tradizioni, quanto le regole, quanto i principi degli uomini sono più importanti, hanno la predominanza sulla parola. un'obbedienza, un'obbedienza di comodo, cioè vuol dire che io in pratica mi avvicino alla legge di Dio manipolandola, non con responsabilità, uso la Bibbia, uso la legge di Dio per i miei compiti. Ora, tutte queste cose sono le critiche che Marco 7 dal versetto 8 al versetto 13 fa questo uso, questa ricerca della purità secondo le regole dell'uomo. Ora, amici, fatemi subito dire che non bisogna buttare, come dire, il bimbo con il pannolino sotto. No, quello che Gesù qua dice è una cosa molto chiara. Ci sono delle cose con cui Gesù è d'accordo. Quali sono le cose con cui Gesù è d'accordo? Beh, il Signore Gesù qui è d'accordo col fatto che ognuno di noi vive in una condizione di impurità davanti a Dio. Siamo impuri davanti al Signore. Cioè, cosa significa essere impuri? Non siamo adatti alla presenza di Dio. Siamo, come dire, al posto sbagliato davanti alla presenza di Dio. C'è qualcosa, c'è un disagio, c'è qualcosa che non funziona. Quello con cui Gesù è in disaccordo non è il fatto che l'uomo, che l'umanità è in una condizione di impurità. Quello con cui Gesù è in disaccordo è che quali sono i rimedi, quali sono le soluzioni a queste impurità. È qui che si apre, è qui che Gesù si distanzia, è qui che Gesù dà un messaggio nuovo, un messaggio diverso. Marco 7, versetto 14. Poi chiama a sé la porta e dice loro: ascoltatemi tutti e intendete, cioè comprendete, non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo, quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha un'attenzione, un orecchio, ora, cari amici, questo è quello che Gesù dice, esattamente questo, per il principio che riprenderemo a breve. No. Siamo sostanzialmente non adatti, così come siamo nella nostra condizione naturale, siamo naturalmente così come siamo. Ci sono delle macchie che caratterizzano la nostra esistenza che non possiamo ignorare. Amici, allora, certo, io lo so che qua qualcuno che è un po' attento a quello che succede nel mondo contemporaneo dice: beh, ma tu lo dici perché sei un cristiano, perché credi in Dio. Infatti è vero perché vicino a noi c'è una critica atea, diciamo così, una critica atea che sviluppa tutta un'argomentazione che ci dice: ma sì, ma smettetela di avere questa visione dell'uomo così pessimista, perché in realtà quello che dice voi fate questo perché siete ossessionati dal mito, siete ossessionati da un mito e questo mito vi costringe a manipolare il vostro cuore. Voi state costruendo un mito e questo mito vi controlla e vi state costruendo un assoluto che non ha nessuna verità alla base. C'è una posizione che si chiama il nichilismo. Il nichilismo dice questo, guardate com'è talmente diffusa nella società di oggi. Allora, mettetelo con queste cose. Primo punto, non esiste la verità. Due, se c'è una conseguenza in questa, se non esiste una verità, vuol dire che non esiste nessuna base per dire se una cosa è giusta o una cosa è sbagliata. Tre, quindi vuol dire, se questo è vero, vuol dire che la vita non ha un significato ultimo. Quattro, e in ogni caso la nostra comunicazione non può essere mai significativa. Questo è quello che succede. No, e questa è la critica, è l'argomentazione più forte che viene sviluppata dall'ateismo oggi. Quindi non consideratevi impuri, siete voi con la vostra mente che vi state costruendo principi, miti, che alla fine non hanno nessun riscontro con la realtà. Cito qualche mese fa un libro, il titolo è Emblematico, Senza Dio, da un altro contemporaneo, da un filosofo. E a un certo punto lui dice questo: guardate, bisogna che si trovi disgustoso il fatto che la fede biblica sia sviluppata in questo modo, no? Bisogna invece fare in modo, no, Dio esca da questo tipo di indignità. Dio non è grande. E io in quel, verso questo io provo poca simpatia per questo Dio, per la cosa di Dio astratto, inutile, che non funziona. La comunicazione si sviluppa in modo pressante nella società contemporanea. La società dei grillati è la società dei senza Dio. E più tu vai a ricordare quanto è importante credere in Dio, avere Dio come riferimento nella tua vita, più ti troverai a un disagio in questo mondo contemporaneo. Ora, però purtroppo, malgrado questa reazione a volte rabbiosa, il punto è questo, che il nostro senso di impurità noi ce lo portiamo sempre. Malgrado abbiamo delle razionalizzazioni, questo non toglie il fatto che ci sentiamo in qualche modo non a posto, inadatti, in una circostanza non adeguata. C'è un senso di colpa che in qualche modo vogliamo o manipolare o considerare o veicolare, ma c'è e non sappiamo cosa fare, ci sentiamo impuri e non sappiamo cosa fare con questa impurità. Pensa al perché molti di noi si dedicano con talmente tanta passione alla carriera o al successo lavorativo. Non è forse per il tentativo di avere un senso, di coprire un senso di vergogna, di impurità che ci arriva fino in fondo? Pensa perché ancora non molti di noi costruiscono delle relazioni intime. Non è proprio questo il tentativo mascherato di non affrontare un senso di inadeguatezza, di impurità, e spesso non ci mettiamo in condizioni di dipendenza verso l'altro proprio perché non vogliamo affrontare il nostro profondo disagio del cuore. C'è un senso di impurità che Dio in te ci conosce e con la quale dobbiamo fare di noi. Però vi leggo quello che dice un pensatore non credente, ma che riconosce questo fatto, no? Oggi tutti cercano il successo e cercano l'impegno per il successo in modo per ricoprire il senso di colpa, il senso di impurità. Se tu non hai successo, questo è diventato sempre più vergognoso. Mentre tu devi fare qualcosa per essere te stesso. Siamo vittime, siamo tutti vittime, e lo riconosciamo noi, il potere della vergogna, il potere dell'impurità. Ed è proprio questo che succede a noi. Come facciamo? Davvero, ci possono essere tentativi, possono essere tentativi, a volte ci sono dei tentativi, delle strategie che sviluppiamo per gestire questo malessere che abbiamo nella nostra vita. Però quello che Gesù ci dice qui è che qualunque strategia noi prendiamo in considerazione, dobbiamo stare attenti perché molte di queste strategie non funzionano affatto. Gesù dice a questo punto, dice Gesù Cante, dice state attenti, amici, state attenti, perché ognuno di noi è macchiato. Ci sono e come tu tratti di scrivere. Ci può essere un trattamento che aumenta, peggiora l'estensione della macchia, oppure ci può essere un trattamento che realmente elimina. Allora ci sono due strategie che Marco 7 ci segnala, due strategie per gestire questo profondo, doloroso senso di impurità che ognuno di noi si porta. La prima strategia è la strategia esterna. Guardate qual è questa strategia esterna, che è la più normale, è quella che per default noi tutti attiviamo. Marco 7, verso 17, è la strategia esterna. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quello che aveva detto, ed egli disse, neanche voi siete in grado di comprendere che tutto ciò che da di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non rientra nel cuore, ma nel ventre, se ne va. Il linguaggio molto c'è in qualche modo, come dice il Signore Gesù, è come se io e te fossimo profondamente sbagliati. E questo sbaglio che ci portiamo nel nostro cuore è una centratura perversa. C'è qualcosa che ci rende impuri. Marco 9, prendete qualche pagina. Marco 9, guardate un po' come Gesù spiega qualche pagina dopo. Marco 9, versetto 43. Se la tua mano ti porta in peccato, tagliala. Meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella genna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore, il fuoco non si spegne. Se il tuo piede anche, meglio per te entrare zoppo nella vita, dove il verme loro non muore, eccetera. Se l'occhio tuo, idem, meglio entrare con l'occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Cosa sta dicendo? C'è un peccato che ci rende impuri. E questo peccato, sapete, impurità si manifesta in due modi, dice Gesù. Da un lato con il piede e con le mani, cioè con comportamenti impuri o peccaminosi. Però ancora di più questa impurità si manifesta con gli occhi, cioè con desideri che sono impuri. Sono come il fuoco, siamo come il fuoco, e quando il fuoco si accende, quando il fuoco inizia a esserci, è difficile spegnere. Cosa fai? Allora io voglio dire, immagina questa cosa un po' triste, ma che spesso sia significativa. Immagina di essere a casa tua. No? Quello che Gesù dice è che l'impurità è proprio questa. Tu sei seduto, comodo, sei nel tuo divano, e a un certo punto c'è il cuscino di casa tua, vicino a te, e si incende, si infiamma, prende fuoco. Allora lì ci possono essere due strategie, no? La prima è dire, beh, è solo un cuscino che sta prendendo fuoco, no? Non faccio niente, perché è solo un pezzettino di stoffa. Ma se tu non fai niente, quello che succede è che il fuoco prima o poi funzionerà, e il fuoco determinerà la tua vita. È allo stesso modo, qualunque sia il senso di impurità, noi non possiamo fare niente. È impossibile essere indifferenti a questa cosa. Bisogna avere la consapevolezza che sia un cuscino, un materasso, un'intera casa, il fuoco va trattato, il fuoco va spento, il fuoco in qualche modo non deve bruciarci. Quello è quello che dice Gesù qui, Marco 9, dice: se tu non fai questo, se tu non tratti questa impurità, questa peccaminosità che ognuno di noi ha, in qualche modo avrai delle conseguenze nella tua vita oggi, e avrai delle conseguenze se tu non tratti questa impurità, soprattutto avrai delle conseguenze eterne, avrai delle conseguenze che vanno oltre il tempo. Bisogna tagliare, bisogna spegnere queste cose, bisogna individuare delle soluzioni, e le soluzioni che spengono questo fuoco non possono essere soluzioni esterne. Ora, molti di noi sarebbero bravi, sono bravi a trovare delle soluzioni. C'è una frase che si trova in Solzhenitsyn, è stato un letterato, che lui ha scritto un libro, il titolo è Arcipelago d'Occulta, ne ha scritti tanti, ma questo lui parla dell'esperienza sua nel confronto in Russia, ma era deportato. In quel periodo era facile pensare, no, che il male, l'impurità, il peccato fosse soltanto in un gruppo di persone, no? Mentre altri erano buoni, no? E questa è una tentazione che noi abbiamo anche oggi quando si parla di razze, di economia, di accoglienza, no? C'è questa tendenza perversa di dire, no, di dire che il giusto e il bene e il male passano attraverso gli uomini. In qualche modo, o dal colore della pelle o dallo stato sociale, che è una cosa, dire, un obbrobrio unico. E qui il Solzhenitsyn dice a un certo punto, no, lui chiude il suo libro, chiude quasi il suo libro in questo modo, no? Non è così semplice, come se da parte ci fossero degli uomini neri che tramano in modo con malvagità opere nere, e degli uomini bianchi che invece sono belli bianchi, no? Ma la linea che separa il bene dal male attraversa il cuore. quali sono le tecniche che usiamo per gestire questa, disponibilità. La prima tecnica è la tecnica della religione. Molta religiosità cristiana è proprio un modo, una strategia per gestire questo senso. E molti di noi vivono la propria vita col simbolo, proprio perché hanno un disagio, così profondo, un senso così profondo di impurità, che devono, fare qualcosa. Quindi qual è allora questo principio? C'è un cristianesimo nominale, c'è un cristianesimo formale, che non ha la sostanza della vita. Può caratterizzarci anche noi. Allora qual è la logica? La logica è questo: fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro, e allora se tu fai tutte queste cose, allora, Dio vedrà e in qualche modo approverà, ti considererà degno di aver fatto qualcosa, e quindi il tuo cuore in qualche modo sarà a posto. Quello che succede, quindi mi impegno, faccio alcune cose, ma non funziona, perché anche questa è una strategia che Gesù dice che andrà nella latrina, perché dall'esterno verso l'interno, la strategia esterna, fai qualcosa ma non c'è vita. E prima o poi, se tu vivi in questo modo, la tua vita sarà caratterizzata dal dubbio, dalla sfiducia, oppure dall'arroganza, oppure dall'autogiustificazione, oppure appena ti sviluppi in questa direzione ti considererai il migliore degli altri perché tu hai fatto delle cose che altri non hanno fatto. La strategia religiosa è tutta una minaccia, anche per noi. Vivere il proprio impegno, il mistero, il servizio, la religione, non tanto con la gioia di santificazione, ma per gestire il nostro senso di perdono, il nostro senso di cuore, la nostra vita. Oppure tu sai una sensibilità più sviluppata per l'impegno sociale, per la giustizia, e allora in qualche modo sviluppi, no? Il tuo impegno lì non è altro che un modo per gestire questo senso di impurità, no? E quindi farai di tutto, no, perché si facciano alcune cose piuttosto che altre, però non ho tempo per sviluppare questa connotazione, però alla fine ti rendi conto che anche l'impegno per la giustizia può essere un, impegno informale, se non è accompagnato da una trasformazione. Oppure ci sono alcune strategie che tutti noi abbiamo, sempre dall'esterno verso l'interno. Ad esempio, come gestiamo il problema della morte? Il problema della morte si gestisce allontanando il problema della morte. Noi sappiamo che lì sarà il luogo ultimo, dove, noi siamo, come dire, arriveremo di fronte a una situazione di giudizio in qualche modo, per cui poiché questo ci preoccupa talmente tanto, quello che si fa nella società contemporanea è la repressione. Non si parla. Io non penso mai alla mia morte. Non mi confronto mai con l'inevitabilità della mia morte. Però cosa succede? Poiché succedono dei strani meccanismi di compensazione, non siamo sempre quindi di fronte al cinema, un tipo a contemplare scene di morte che ci tranquillizza. Non pensiamo alla nostra morte, ma apprezziamo film quali Pulp Fiction, che sono, no, come dire, contemplano un atteggiamento poi da guardone nei confronti della morte, ma non è la nostra. Cosa facciamo con la noia? No? Sappiamo che la noia può essere un segno importante della nostra condizione di impurità, di inadeguatezza. Cosa facciamo con la noia? Invece è così, sviluppiamo strategie esterne e interne che risolvono, che ci provano, ci occupano il tempo perché non vogliamo pensare alle domande ultime della nostra vita. Quindi o siamo dei grandi creativi o sviluppiamo un'ambizione, un desiderio di qualche tipo, una passione, ma sono fughe. Oppure pensa all'accelerazione degli eventi. Però tutte queste cose, prendete come Geremia 2, versetto 21. Geremia 2, versetto 21. parla di un problema simile per il popolo di Israele. Poi dice, anche se ti lavassi con il mitro, usassi molto sapone, ma quelli che lascerebbero una macchia davanti a me, dice il Signore. C'è una strategia, invece che funziona. E questa strategia non è dall'esterno verso l'interno, ci dice Gesù. Questa strategia è rivoluzionaria perché è dall'interno verso l'esterno. E Marco normalmente è più compatto, più sintetico, quando Marco aggiunge delle frasi che commentano il Vangelo, o quello che Gesù dice, perché c'è un'importanza, hanno un'importanza speciale, no? Guardate cosa dice Marco. Marco dice che a un certo punto lui dichiara puri tutti i cibi. Cioè Gesù li fa puri, lui pronuncia una parola di nuova creazione. Lui dice ciò che voi consideravate impuro, adesso per la mia parola diventa puro. Lui che ha cambiato, lui che ha creato il mondo, lui che ha calmato la tempesta con la parola, lui che ha risuscitato con la sua parola, lui adesso dice i cibi, tutti i cibi sono puri. Ma non si ferma lì, perché subito dopo lui dice c'è un'altra strategia invece che dovete sviluppare. Guardate qual è questa strategia che dobbiamo sviluppare. Ed è la strategia a cui dobbiamo prestare attenzione, ed è nel versetto 20. Questa è la strategia che funziona. Questa è la strategia del Signore Gesù. È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono i cattivi pensieri, le fornicazioni, gli impulsi, gli omicidi, adulteri, le squilibrie, le malvagità, la frode, la lascivia, no? Lo sguardo maligno, la calunnia, la superbia, la stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro in contatto. Se tu hai pensato finora di gestire i tuoi problemi vitali con le strategie che vanno dall'esterno verso l'interno, con la forma piuttosto che la, e con la sostanza, tu, Gesù dice, saranno vocate senz'altro. Invece è dal cuore, ma quello che funziona è una strategia che va dall'interno. Fatemi dire io alla conclusione cosa significa questo. Beh, ci sono alcune cose che dovremmo prendere in considerazione con attenzione. La prima cosa è che in qualche modo dobbiamo stare attenti a sviluppare forme di spiritualità che ci fuggono. Io sono molto preoccupato, amici, quando i cristiani hanno una passione speciale per le cose spirituali, perché molte volte essere spirituali è la stessa cosa che avere una passione per le cose materiali. Cioè in pratica diventiamo così preoccupati per le nostre cose, no? Che è un modo per vivere in modo ateo la nostra vita. La spiritualità in qualche modo a volte, se mal gestita, se mal posta, se mal costruita, è un modo per fuggire le responsabilità che il Signore ci pone innanzi. Ci sono molte cose che il cristianesimo a volte offre che nutre questo atteggiamento sbagliato verso le cose spirituali. Però non sono la spiritualità, non è la spiritualità centrata nella scrittura, centrata sulla parola di Dio. Allora, fatemi subito dire con semplicità, amici, che in un certo senso il problema dell'uomo è il cuore. E se il problema dell'uomo è il cuore, significa una cosa importante, che io e te non siamo malati, siamo spiritualmente morti. La nostra difficoltà non sta che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, no, ma che siamo letteralmente morti dentro della nostra impurità. Significa che io e te non siamo delle buone persone in attesa o che possono sperare un qualche miglioramento, no? Significa che se il problema è nel nostro tempi per natura, cioè significa siamo diretti verso cose che non onorano il Signore. Significa che non siamo dei bambini che hanno bisogno di una leggera correzione nel loro cammino. No, significa che siamo perduti, letteralmente, che abbiamo bisogno di qualcuno che ci guarenta e che ci riporti. Amici, il Vangelo non è un aggiornamento. Il Vangelo non è un ridotto, un restauro parziale di qualche facciata della nostra vita. Il Vangelo, quando arriva nella vita dell'uomo o della donna, sapete cosa fa? Lo uccide, dichiara la sua morte e subito dopo produce. Arriva, ci dichiara morti, ci seppellisce nei nostri peccati, ci fa risorgere una nuova vita. E amici, siamo chiaramente a sviluppare a volte un atteggiamento, diciamo così, terapeutico, molto centrato su noi stessi. Paolo parla con, e dice al giovane, prima Timoteo, no, la 2 Timoteo dice: stai attento a chi ama se stesso, a quelli che si specializzano nell'amore in sé. Significa che chiama attento a sviluppare un cristianesimo che è centrato su noi stessi. Io, la parola di Dio, la vita del Signore, la nuova porta che faceva ci dà, non sta nelle strade, anni, non ha delle porte, sta delle porte, la nostra speranza è nel Signore, la nostra speranza è soltanto in Dio, ed è qualcosa di esterno. Allora voglio chiudere pensando ad una cosa, che la croce del Signore Gesù, ma proprio questa, la croce del Signore Gesù è proprio questa liberazione, è l'agnello che offre se stesso per i peccati del mondo. Noi non possiamo fare nulla, noi non possiamo metterci in posto, c'è un disagio, no, però l'agnello di Dio prende il nostro fallimento, l'agnello di Dio prende la nostra impurità, l'agnello di Dio prende la nostra vergogna, e lui muore al posto nostro affinché io e te potessimo vivere una nuova vita. Significa questo, che colui che era puro, l'unico senza macchia, l'unico che poteva avere una voce e dire: ecco, io sono a posto, si macchia, diventa impuro, affinché io e te, eravamo sporchi, macchiati e impuri in tanti modi, potessimo diventare adesso. Mi si è offerto il sacrificio per noi. Io non so se uno di noi, come tu stai costruendo la tua vita, forse siamo specialisti nelle strategie esterne, forse siamo bravi, siamo sempre bravi a considerare, a sviluppare i muscoli per le cose formali, evitando le cose sostanziali. Ma Gesù ci dice: guarda il tuo cuore, non cercare più racconti